Eccoci qui, buongiorno, buona domenica, il 5 giugno 2022, 4 minuti dopo le 9, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Oggi sono tantissimi i temi sul tavolo, parleremo di posto fisso, parleremo di lavoro, di questa fuga effettivamente dal contratto a tempo indeterminato che, secondo i dati diffusi in settimana, sembra che si stia registrando non solo tra i giovani ma in generale fra gli italiani. Il fenomeno ha anche un nome in particolare, ci sono dei dati che parlano chiaro. Secondo l'INPS, nel trimestre aprile-giugno sono stati 484.000 i lavoratori che si sono dimessi dal posto fisso. Cercheremo di analizzare questo fenomeno. Poi parleremo dei referendum a una settimana esatta dal voto, referendum sulla giustizia. Ci collegheremo in apertura di puntata con Massimo Giletti da Mosca per un punto sulla guerra. Tutto questo con Davide Giacalone a Roma. Buongiorno Davide, ben ritrovato.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Buon lavoro, buona domenica.
Barbara Sala.
Grazie, buongiorno a Enrico Galletti, buongiorno, ben trovato a Luigi Santarelli.
Buona domenica, ben trovati.
Allora, 02 25 15 15, come sempre questo è il numero che potete utilizzare per venire in diretta con noi, siete voi protagonisti di queste due ore di Indignato Speciale. Poi ci sono i messaggi, sms, whatsapp, anche vocali, 378 378 1025, i vostri tweet, come sempre è RTL 1025, l'hashtag è 1 ed è Indignato Speciale. Partiamo! Allora, apriamo come detto un collegamento con la Russia, vi portiamo a Mosca, c'è in collegamento Massimo Giletti, stasera condurrà da lì, non è l'arena sulla 7. Buongiorno Massimo, benvenuto all'Indignato Speciale.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimo, allora ci raccontavi ieri sera in collegamento che questa sera, lo diceva Enrico, non è l'arena, andrà in onda da lì con ospiti del Ministero degli Esteri di Mosca, che sono stati criticati e non poco. La polemica tra l'altro è già nata sul tuo rapporto, comunque sui tuoi contatti, proprio con la portavoce del ministro Lavrov, che comunque ha fatto delle dichiarazioni nelle ultime settimane, insomma sicuramente particolari. E che cosa rispondi?
Io non ho rapporti particolari con la con Maria Zakharova, nel senso che penso che chi fa questo mestiere deve sempre cercare di avere un occhio personale, diretto, sulle cose che stanno accadendo, soprattutto quando si racconta una guerra. Come sono stato due volte in Ucraina, penso che sia normale tentare di venire qui a Mosca per vedere con i propri occhi, ascoltare le persone, ascoltare ambasciatori che vivono qui, personaggi importanti che stanno da anni, vivono da anni in Russia, per capire quali possono essere gli effetti anche di queste sanzioni, della situazione che vive questo paese. Ecco. Non capisco le polemiche sul fatto che un giornalista vada a vedere una situazione in periodo di guerra, veramente mi fa fatica. Cioè, cosa deve fare un giornalista? Prendere le veline, l'ANSA, l'ADN Kronos, leggerle? Cioè, veramente io ho un'idea diversa del giornalismo.
Intanto è notizia, Massimo, di queste ore, insomma, dell'ambasciata di Mosca a Roma, che accusa il nostro paese di creare una sorta di crescente campagna russofoba attraverso i mezzi di informazione e non solo. C'è la percezione lì a Mosca di questa accusa rivolta al nostro paese?
Ma intanto io penso che se c'è un luogo dove i giornalisti russi possono parlare, esprimere le proprie ragioni, è la televisione italiana. Ora, non tutti i programmi lo fanno, c'è chi ha innescato anche polemiche dure nei miei confronti di altri colleghi che hanno ospitato e continuano a ospitare giornalisti russi. Queste non le capisco, ma penso che sia tutto una propaganda, un alzare il tiro. Cioè, la Russia è un impero storicamente molto importante, no? E non è paragonabile a un paese, con tutto il rispetto, che non ha una storia. Quindi ha una, culturalmente è abituato a essere trattato come un impero. Poi che non lo sia più è un altro paio di maniche, ma mentalmente sono così. Quindi ci va sempre, nel momento in cui parli, una specie di sorta di rispetto di questo paese. Loro non percepiscono che questo rispetto è venuto meno, però si dimenticano che hanno invaso l'Ucraina, hanno messo i loro carri armati in una nazione sovrana. Cioè, il modo di risolvere una tensione che c'è da anni, purtroppo, in quel territorio, e questa è la colpa dei nostri, noi occidentali, non aver capito quello che stava succedendo, non può far passare in seconda linea che sono stati loro a entrare in un paese. Questo non si può prescindere da questo, altro che le polemiche se dico russofobo italiani o no. Da qui il problema è che se nessuno dialoga non si porta a casa una pace, perché le armi oggi, la guerra non la vinci più con le armi, devi vincerla con il sistema media e con l'economia. Io spero che, visto la situazione economica grave in cui sta girando il mondo, possa permettere di aiutare le persone sagge a trovare una soluzione, perché anche qui a Mosca c'è una divisione tra falchi e colombe molto evidente intorno a Putin, e quindi forse noi dovremmo aiutare le colombe a far ragionare Putin.
Massimo Giletti, appuntamento allora questa sera sulla 7, puntata insomma straordinaria di Non è l'Arena sulla 7, appunto in diretta da lì, da Mosca, per raccontare i fatti esattamente da dove sono partiti quel 24 febbraio. Grazie Massimo Giletti, ci sentiamo presto.
Grazie a voi.
RTL. Grazie
a voi, un abbraccio.
Allora, torniamo in diretta, torniamo da studio, l'indignato speciale, l'avete sentita, questa è una parentesi dedicata alla guerra in Ucraina che purtroppo continua, esattamente 2 giorni fa, 100 giorni esatti dall'inizio di questo conflitto. Noi stamattina vorremmo parlare anche di lavoro, l'abbiamo raccontato in apertura, nella copertina, parlare di questa fuga che ci hanno raccontato in settimana dal posto fisso. 484.000 lavoratori che nel trimestre aprile-giugno, secondo l'INPS, si sono dimessi dal posto fisso. Andrea, che effetto ti fa sentire questi numeri? Sta cambiando qualcosa a livello di mondo del lavoro, a livello di preferenze, di esigenze degli italiani quando si parla di occupazione, oppure tutto sommato sono dati, no, che non devono farci riflettere più di tanto?
No, i dati devono sempre farci riflettere, perché hanno un significato. La statistica e la matematica sono elementi fondamentali nella vita degli esseri umani, e quindi verificare sul campo che c'è una tendenza, diciamo così, contraria rispetto a quello che per anni è stata la narrazione, come si usa dire oggi, relativamente alla questione lavoro o alle politiche attive del lavoro, che è quell'orribile, terrificante terminologia che usano i nostri politici per dire nulla, in sostanza, indubbiamente ci fa riflettere. Evidentemente i giovani hanno capito o stanno capendo una cosa fondamentale, che il posto fisso non glielo danno. Non è che non lo cercano e non lo trovano. E allora a quel punto si cerca, ovviamente, soprattutto quando si è giovani, di fare quello che più ci interessa, che più ci aggrada e che ci dà maggiori soddisfazioni anche dal punto di vista economico e di carriera. Poi si vedrà, ecco, uno è giovane e ragiona in questi termini. Del resto nessuno di noi, io penso, non lo so, anche voi, no? Che fate questo mestiere, siete seduti o in piedi rispetto a quanto siamo noi due un pochino più vecchi, noi non abbiamo iniziato con il posto fisso, a parte il fatto che credo che Davide non sappia nemmeno cosa sia la parola posto fisso, è un precario a vita.
Fatica. Ma lui è un ricco possidente, sappiamo che in Sicilia
è indagato.
Sì. Un latifondista.
È un latifondista, esatto. Sì, sì.
In realtà è un gattopardo. Cioè, si inizia e si vede. Il mondo sta cambiando, non c'è dubbio che il mondo della produzione, il mondo della quarta rivoluzione industriale, come ho avuto modo il piacere di scrivere anche in un prossimo articolo sulla nostra ragione, è iniziata da molto tempo e vede vari settori che sono completamente nuovi rispetto al passato. Su questo bisognerà riflettere e soprattutto quello che mi preoccupa è nel constatare come la politica sia arretrata rispetto a questi nuovi cambiamenti.
Davide, la tua, tra poco andiamo a Firenze, dal primo ascoltatore in linea, 02 25 15 15.
Allora, il tema, i dati vanno visti sempre insieme a un quadro di dati. Se tu avessi un aumento del soggetti che se ne vanno dal posto fisso e contemporaneamente un aumento, il trasloco di quei soggetti dalla essere dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a diventare partite IVA, cioè autonomi, allora avresti pochi dubbi su come leggere quel dato, nel senso che si preferisce la libera professione, si preferisce anche il rischio che comporta maggiore responsabilità ma anche maggiore libertà, e questa è una scelta. Dopodiché tutti commentano quello che gli pare su questa scelta. Ma c'è questa corrispondenza? No. E allora, se non c'è questa corrispondenza, quello che lascia il posto fisso dove sta andando? Che sta facendo? Lascia il posto fisso perché vuole un part time? Beh, in quel caso forse bastava avvertire il datore di lavoro. Forse la mitologia del posto fisso, da cui Zalone e tutto il resto, opposto, diciamo, per noi meridionali, era, che cos'era tutta questa mitologia? Era il fatto che quel tipo di contratto mi assicura il futuro. Sì, forse non è particolarmente eccitante, forse non è l'avventura, diciamo, nei mari del sud, però, voglio dire, mi assicura che da adesso, se continuo a lavorare e fare il mio dovere, arrivo alla pensione, anche se non lo faccio del tutto, arrivo alla pensione e sono garantito. Se ci rinuncio senza diventare un autonomo e senza prendere un altro lavoro, vuol dire soltanto che penso di essere garantito da qualche altra cosa. A meno che, ripeto, non siano tutti latifondisti, cosa che però francamente mi sembra è difficile.
Stavi pensando al reddito di cittadinanza?
Non necessariamente. Pensa a tutta la ancora adesso l'eterno cantiere delle pensioni, come si fa ad andare in pensione un po' prima, come si fa ad avere un assegno di disoccupazione che esistevano prima del reddito di cittadinanza, o una pensione di invalidità o altro con tanta parte dell'assistenzialismo, o il lavoro nero. Lascio una cosa, in realtà ho meno impegno fiscale. Cioè, bisogna guardarla bene dentro. Ripeto, se tu avessi 100 che escono, che rifiutano il lavoro fisso, e 100 che aprono la partita IVA, sarebbe molto chiaro cosa è successo. È successo che preferiscono la seconda vita. Sì. Siccome non è così, è successa un'altra cosa.
Allora, cominciamo ad andare al telefono su questo per capire che aria tira. Cominciamo da Firenze. Come detto, c'è Patrizia che ci aspetta da lì allo 02251515. Buongiorno Patrizia, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Chiamo da Firenze e racconto un'esperienza di mio figlio. Mio figlio si è laureato in ingegneria, ha fatto subito il concorso per entrare nell'esercito, era il primo concorso disponibile, è entrato nell'esercito secondo in un concorso nazionale ed è rimasto nell'esercito per diversi anni. Poi ha deciso, essendo stato trasferito a Roma ed avendo migrato in Italia per 6 anni, a un certo punto da Roma ha deciso di venire via per ritornare a Firenze, nella sua città natale. In che modo? Facendo un nuovo concorso per il Comune di Firenze, sempre come ingegnere, è stato primo a livello nazionale e ha fatto di tutto per venire via dell'esercito, avendo trovato anche però delle difficoltà nel dover lasciare il vecchio incarico, e ora lavora nel Comune di Firenze. Quindi ha lasciato un posto fisso per un altro posto fisso,
esatto,
per tornare a casa e stare dietro ad un bambino che nel frattempo ha compiuto 12 mesi.
No, ma questo signora va benissimo, cioè, però non rientra nella tipologia rifiuto il posto fisso. Ha cambiato lavoro, cioè ha trovato la modalità di cambiare lavoro
però
tramite un secondo concorso. Teoricamente nella vita potrebbe fare un terzo, un quarto, poi passare alla libera professione, cioè sarebbe quello il percorso normale. Quello per cui ci si interroga, e sono alcuni concorsi nella pubblica amministrazione che hanno dato luogo all'assegnazione del posto, e però il candidato vincente ha detto: no, sapete che c'è, troppo lontano da casa, non ci vengo. Perfetto, rientra nei suoi diritti. Evidentemente non aveva bisogno di procurarsi il pane per la sera, perché sennò...
O forse non valeva la pena, Davide, permettimi, molto spesso quando c'erano i concorsi per gli insegnanti, sì, ti mandavano, tu che eri residente in Piemonte, ti davano una cattedra in Sicilia, sì, tutto sommato, per quanto tu volessi passare di ruolo, non ti conveniva accettare, avresti lasciato la famiglia a casa e probabilmente lo stipendio
poi dipende,
non era...
Insomma,
però, allora, attenzione. Intanto, diciamo così, quello era un problema disfunzionale organizzazione, perché quello che ha fatto il concorso in Sicilia lo mandavano in Piemonte, quindi diciamo così si potevano in qualche modo scambiarsi il posto. Ma detto questo, quando tu fai il concorso lo sai che stai concorrendo a una cosa che non deve stare necessariamente sotto casa, tutto qui, lo sai in partenza, non è che tu aspetti la fine. Detto ciò, rimane un tuo diritto quello di dire alla fine: ragazzi, arrivederci. Ma risulta evidente che non hai bisogno di comprarti il pane della sera, perché anche se lo giudichi troppo lontano o non conveniente, è perché hai una sicurezza o un minimo di sicurezza economica che ti permette di fare questa scelta. Molto bene, non è mica una colpa morale. Cioè, vivere in un paese ricco è decisamente più bello che vivere in un paese povero. Vivere in un paese ricco, piangere miseria e rifiutare il posto fisso effettivamente comincia a essere incoerente.
C'è un meccanismo che si inceppa, insomma, almeno così. Grazie Patrizia, è stato un piacere, ci sentiamo presto.
Grazie, buona giornata.
Grazie davvero. Andiamo a Bergamo adesso, ci aspetta Emilio. Buongiorno Emilio, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Io volevo intervenire sul discorso del lavoro, il posto fisso. Perché io sono pensionato, ho sempre lavorato tutta la vita come dipendente, tranne qualche periodo, però cioè, sto dicendo che può essere vero il discorso posto fisso, però si sta volando un po' troppo alto rispetto alla media, diciamo, per quanto ho potuto constatare io come lavoratore.
In che senso, diciamo, può essere vero il discorso posto fisso? Cioè, può essere vero che molti vogliono abbandonarlo?
No, cioè, no, può essere vero dal mio punto di vista che molti possono eventualmente abbandonarlo, perché per esempio io parlo di un operaio, io ho fatto la scuola grafica, non è neanche che ero l'operaio generico, però in una ditta quando arriva un operaio che ha fatto anche la scuola grafica, io lo litografo, questo qui ha il suo percorso da fare. Se domani mattina a questo della ditta dice no, io adesso non voglio più lavorare qui, voglio cambiare il lavoro, deve ricominciare da capo e siamo sempre lì. E più dopo, oltretutto, almeno io parlo degli anni 60-70, si partiva perché uno poi faceva la famiglia con 1000 euro come adesso, 1200 euro di stipendio. Io come operaio, diciamo fra virgolette, posso permettermi di dire no, adesso non mi piace più questo lavoro, aspetto un po' di tempo quando ne troverò un altro che mi piace ancora. No, purtroppo per caso, cioè, l'aspettativa di quelli, chiamiamoli a livello un po' più basso, che non possono essere professionisti come il telelavoro o un ingegnere, quello che è, cioè, non possono neanche valutarlo questo discorso di cambiare il posto di lavoro, perché sennò si troverebbero dopo 2 mesi in mezzo alla strada o con mutuo da pagare. Questo è il mio punto di vista.
Davide, Andrea?
Togliendo, fatto. Prego?
No, volevo sentire il parere di Davide o di Andrea rispetto
grazie.
A quanto stava dicendo.
Ma mi pare corretto. Beh, l'errore è quello di considerare tutti uguali, cioè tutti lo stesso caso. C'è quello che ha più le spalle un po' più coperte, dice sapete che c'è, ho fatto questo concorso, però a me non mi convince, non mi piace. Oppure l'avrei fatto questo mestiere per cui ho fatto il concorso se fosse stato sotto casa. Cioè, quindi, è Zalone che c'era la bicicletta, non riusciva a pedalare, nel senso che andava metteva il piede su un pedale e era arrivato l'altra
attraversava
parte
la strada.
La piazzetta neanche.
Esatto. Questo per carità, ma non è che si può estendere a tutti quelli che fanno i concorsi. Signor Emilio c'ha ragione. Se io, che da vivere me lo guadagno quotidianamente, prima di mollare quello che ho, aspetto che qualcuno mi offra qualche altra cosa o di essermi costruito qualche altra cosa come autonomo. Non è che dico, vabbè, cioè adesso questa vita mi ha stancato, facciamo per un mese, guardo il cielo e poi vediamo che succede. Quello solo chi ha una sicurezza economica a prescindere dal lavoro, se no.
Andrea.
Sì, del resto, vedi, anche nei messaggi, no? La gente lascia il posto fisso perché le aziende chiudono. È troppo difficile da capire. Ma quella è un'altra, quella è un'altra cosa. Cioè, questi a volte, no? Questi dati che vengono pubblicati, eccetera, vanno letti con attenzione oppure semplicemente non vanno letti. Sono cose diverse. È chiaro che se un'azienda chiude e lascia a casa i propri dipendenti, quello non è che ha lasciato il posto fisso, quello è stato licenziato.
E comunque, diciamo così, l'aspetto didattico educativo, o meglio diseducativo, del reddito di cittadinanza c'è stato. Cioè pensare che tanto comunque qualcuno a un certo punto mi salva. Può darsi anche che su alcuni, anche lì non bisogna generalizzare, questo abbia un peso.
Grazie Emilio per essere stato con noi, buona domenica.
Grazie mille a voi altri, buongiorno.
Domenica contrassegnata da cosa? Siamo anche un po' curiosi, no? Che si fa a Bergamo?
Ha messo giù. Non...
Si mette giù, a Bergamo si mette giù.
Però posso dire una cosa, che secondo me questi dati non sono da sottovalutare per quanto riguarda il versante emotivo, perché questi dati arrivano dopo una pandemia, dopo lo smart working imposto, dopo il lockdown, e secondo me c'è un cambio di pensiero anche in molte persone.
Allora, mi ha fatto riflettere la stessa domanda posta in linea diretta in Non Stop News in settimana, e molti effettivamente hanno detto no, io sì, sono favorevole a lasciare il posto fisso perché sembra che lo smart working fosse legato all'emergenza e no, non sia prorogabile, cioè non mi dia quella flessibilità di cui avrei bisogno. Effettivamente no, la pandemia ci ha fatto vedere un lato del lavoro,
appunto,
a cui molti effettivamente adesso sono affezionati, forse è proprio così. Tra poco leggiamo anche i messaggi che arrivano al 378-378-1025, continuiamo a parlare di questa fuga certificata dai dati che vi abbiamo raccontato dal posto fisso. Come la interpretate?
Elisa, bruciare per te, RTL 102.5, 9.36, questo è l'indignato speciale.
Allora, leggiamo alcuni messaggi, 378-378-1025, poi torniamo al telefono.
Ci si chiede come mai il posto fisso non sia più così attraente. Alcuni segnalano che il posto fisso è morto a causa di stipendi da fame, scrive Gabi da Messina. Il tema stipendi torna molto nei messaggi di questa mattina e nei tweet. E poi ancora Franco dice, sono triplicati i contributi, si vogliono, si chiedono almeno stipendi più alti. Il problema è che noi datori di lavoro sempre quel budget abbiamo, se la produttività non aumenta. Attenzione a quello che diceva Davide stamattina. E poi ancora il tema reddito di cittadinanza sta emergendo parecchio nei messaggi di questa mattina. Alcuni addirittura scrivono che, insomma, facendosi licenziare c'è un indennizzo, dopodiché si prende il reddito, poi magari, dicono alcuni, si fa anche un lavoro in nero, quindi è chiaro che a quel punto diventa più conveniente rispetto al primo posto. E poi qualcun altro scrive ancora, sarà che forse i giovani, ma non solo i giovani, lo stanno lasciando perché in realtà poi in Italia non si sta così male, per cui ci sono tante persone che possono permettersi di vivere bene o discretamente anche senza lavorare.
Però attenzione, non è che possiamo prendere un trend, una cosa, e descriverci così l'intera collettività, perché l'intera collettività è fatta ancora dalla grandissima maggioranza dei lavoratori che stanno a tempo indeterminato, tempo pieno indeterminato. Molti di quelli che entrano nel mercato del lavoro, diciamo i dati degli ultimi mesi, ma sono a tempo parziale, quindi a tempo determinato, e se qualcuno gli proponesse il tempo indeterminato, secondo me 4/5 correrebbe a prenderselo al volo. Quindi le cose convivono, non è che mai c'è la trasformazione in una sola cosa. L'errore di credere che c'è sempre una sola causa, anche sulla mancanza di personale e sul reddito di cittadinanza, figuratevi, io considero il reddito di cittadinanza un obbrobrio, una follia, una roba, cioè, ai limiti della moralità. Però ragazzi, 2/3 di quelli che prendono il reddito di cittadinanza sono persone che non andrebbero comunque a lavorare, non sono nelle condizioni di lavorare, prima prendevano altri sussidi. Non è che 1/3, io mi domando perché, diciamo, chi lavora e paga le tasse debba sovvenzionare chi non lavora e può rifiutare i lavori che tanto comunque nessuno gli offre, perché il navigator, visto che adesso c'è pure bel tempo, è appunto assalpato e i centri del lavoro non funzionano. Questo è il punto. Dopodiché uno possiamo anche continuare ad inseguire il consenso dicendo gli stipendi sono bassi, o i salari, a secondo che se stipendio o salario, dipendente pubblico o privato. Ma non è che non ha minimamente senso, perché il costo del lavoro per unità di prodotto in Italia non è significativamente più basso che altrove. E la differenza tra il salario netto, cioè quello che io prendo in cassa, e il costo, cioè quello che per sull'azienda o sulla società o sullo studio notarile, quello che quello stipendio pesa, c'è un'enorme differenza. Noi siamo in Italia 10 punti sopra la media europea di questa differenza. 10 punti sono tanti, sono tantissimi. E dove vanno a finire questi soldi? Chi se li frega? E tu continui a mandare le persone in pensione prima, continua ad avere quelli che possono non andare a lavorare, e tutti quei soldi lì vanno al non lavoro. Se non puoi promettere contemporaneamente il taglio del cuneo fiscale e più abbassamento dell'età pensionabile, perché sei un truffatore, Davide, un broglione.
No, volevo fare una domanda a Davide, ne conosco già la risposta. Qual è la differenza, ad esempio, con la Germania? Perché si dice sempre l'operaio tedesco guadagna 2-3 volte più rispetto all'operaio italiano e fanno lo stesso lavoro.
Sì.
Perché?
Allora, 2-3 volte no, però quasi, perché se tu prendi il dato dal 1995 a oggi, la crescita della produttività, cioè la generazione di ricchezza del lavoro in Italia, dal 95 a oggi è al 10%, in Germania è al 40% e fanno 4. Il salario in Germania è cresciuto meno rispetto alla produttività di quanto non sia cresciuto in Italia. E naturalmente, però, essendo 4 volte tanto, cioè, è ovviamente in valore assoluto cresciuto notevolmente di più. Ma è la produttività. La produttività non è solo quante ore lavoro, perché se no dice quello è Gondrano, il cavallo della fattoria degli animali. La produttività è data dalla qualità del lavoro che svolgo. Da quante persone stiamo lavorando? In Italia siamo al lavoro troppo pochi, 59%. Guardate che fa ridere, il 41% degli abili al lavoro non fa niente in Italia. Terzo, dagli investimenti dell'azienda in innovazione tecnologica. Certo che se uno fa le cose come si faceva nel secolo scorso è difficile. Tutte queste cose messe assieme fanno produttività e noi perdiamo velocità da quel dì.
Allora, torniamo a Firenze, ci aspetta Massimo collegato con noi allo 02 25 15 15. Eccoci Massimo, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Io dico che il posto fisso non esiste e io ne sono la prova. Ho 52 anni, ho lavorato nel settore, diciamo, nel distretto della moda, qua è pelletteria e calzature, quindi nella parte tra Firenze e Arezzo, tante industrie, tanti brand importanti, ho lavorato in due di questi brand importantissimi. Un giorno, di 4 anni fa, arriva la lettera di licenziamento con l'applicazione della legge Fornero e non ci fai niente. Ho provato in tutte le maniere e guardi, ero un quadro, cioè una figura tecnica, ed è difficilissimo trovare lavoro alla mia età, perché ho fatto N colloqui, N curricula, N alla seconda oserei dire, in Veneto, in Toscana, in Lombardia, eccetera, e ti dicono che sei troppo qualificato. E quando dici, e alla domanda perché ha lasciato la X brand, e gli spieghi, gli dici la verità, è uno stigma, cioè ti guardano come dire, cioè tu hai lasciato il posto fisso, ti sei fatto licenziare in qualche modo, perché? Quindi non esiste il posto fisso, non esiste assolutamente. Ti danno poi quello che riesci a ottenere grazie all'intervento di un avvocato, come è stato nel mio caso, un incentivo all'esodo. Hai poi la NASPI, non so più neanche per poco tempo, ma finisce lì. E poi io personalmente non riesco. E guardi, tutte le volte che ho un colloquio dicono lei è qualificata, eccetera, eccetera, ti chiedono la RAL, la retribuzione annua lorda, gli dice anche che sei disposto a venir meno, perché ovviamente negli anni quello che mi ero costruito, uno, per poi ripartire anche da zero, per riavere un posto che sai che non è comunque il posto fisso. Quindi la mia conclusione è: non esiste il posto fisso. E questo
però stia attento, forse lei nominalmente ha confuso il posto fisso col posto a vita. Allora, il posto a tempo indeterminato e tempo pieno a vita esiste come? Perché nella pubblica amministrazione non si conosce il licenziamento, non esiste il licenziamento. Poi devi veramente aver combinato qualcosa di veramente grosso e non ti licenziano. Quindi lì esiste come? Rimane in Italia. Nel resto del mercato, quando si dice posto fisso, si intende un contratto a tempo pieno e indeterminato, ma tempo indeterminato non è sinonimo di a vita, perché esiste il licenziamento, esiste il fallimento dell'azienda. Esistono tante possibilità per le quali quella roba venga meno. Ciò che è detestabile, disdicevole nel nostro mercato del lavoro è la scarsa elasticità al rientro. E la scarsa, lei per esempio, dalle cose che ha detto, io non la conosco, ma insomma ha in qualche modo cercato di rientrare dalla stessa porta, nella stessa funzione, perché lei quello sa fare nella vita, su quello si è formato. Ecco, dove il mercato del lavoro tende a essere più elastico e quindi favorire anche il suo rientro. Anche perché, sì, è vero, siamo andati avanti con l'età, è più difficile andando avanti con l'età, però siccome i lavoratori in Italia rimangono comunque pochi, evidentemente dovremmo avere comunque delle possibilità di rientrare, ma non necessariamente facendo la stessa cosa. Qualcuno deve insegnarti o istradarti a farne un'altra, cosa che è considerata normalissima in un mercato di elasticità. Quelli di Lehman, che sono famosi con la scatola, eccetera. Dopo un anno sono andato a intervistarli per fare. Uno ci aveva aperto un ristorante, quell'altro si era messo a fare un'agenzia immobiliare. Cioè è considerato normalissimo non dover fare sempre la stessa cosa. Qui il mercato tende a essere più rigido e lo stesso lavoratore a cercare di fare la stessa cosa che non è detto che sia possibile.
Grazie Massimo per essere stato
grazie
con noi.
A voi, grazie,
buona domenica. Andiamo da Gina, salutiamoci, chiama da Perugia. Buongiorno Gina, benvenuta.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
RTL 102.5 anche mia.
Come ci segui da Perugia stamattina?
In questo momento dalla radio sono in auto perché mi sto recando al mare a Castiglione della Pescaia.
Ok, ottimo, quindi buona giornata di mare. Però prima, grazie, che cosa ci volevi raccontare a proposito di fuga dal posto fisso?
Allora, io volevo raccontare la mia esperienza, che è stata proprio una fuga dal posto fisso e dal tempo indeterminato. Io ho 36 anni e proprio ad ottobre del 2021 mi sono licenziata dopo 10 anni di tempo indeterminato da una cooperativa sociale per intraprendere un nuovo percorso, anche un percorso di studi, sostenendo un test d'ingresso all'età di 33 anni per scienze della formazione primaria, e quest'anno ho iniziato la carriera da precaria facendo le supplenze presso le scuole dopo, diciamo, un lavoro regolare a tempo indeterminato che mi permetteva di essere sicura, ma che mi rendeva tanto infelice, tanto demotivata, insoddisfatta. Quindi a volte i motivi sono anche meramente personali e non si pensa più soltanto a poter fare un investimento grazie al posto fisso, al tempo indeterminato, ad essere sicuri, ma si pensa anche ad essere felici, perché la vita è una e va vissuta sì facendo un lavoro che ci permette di stare bene, perché il lavoro nobilita l'uomo, ma anche essere felici vivendo di quello che si fa e non svegliarsi tutte le mattine con il peso sullo stomaco e sperare che la giornata lavorativa volga presto al termine.
Andrea.
Sì.
Che dire, complimenti.
Ha ragione,
anzi è un bel esempio, certo, ci vuole coraggio. Evidentemente la signora è giovane, ha ancora tanto davanti a sé.
36 anni compiuti.
Sei giovane Gina, per favore. Gina, per favore.
Probabilmente Gina riteneva ci fosse troppo coraggio a continuare a fare quello che faceva, esatto, prima, che non, esatto, non le piaceva.
Non le piaceva. Non
assolutamente, dottor Giacalone ha detto la frase giusta, ci voleva
ha
tanto.
Ha fatto una scelta, no? Esatto. Ha fatto una scelta importante. Certo, qualcuno potrebbe dire sì, adesso però c'è il precariato qui, là. Va bene, però anche dalla voce si sente che c'è soddisfazione in quello che sta per fare o ha intenzione di fare o sta già facendo. E quindi
ho iniziato quest'anno con le prime supplenze, ho riniziato tutto da capo dopo comunque il lavoro che facevo da 10 anni, che comunque lo facevo anche modestia a parte, anche abbastanza bene, ma il peso psicologico era così grande che ho virato verso l'incertezza.
Verso una sorta di benessere, no? Di una strada che portasse, ancor prima che a un guadagno, tu hai messo davanti il benessere, il tuo personale, hai detto io voglio svegliarmi la mattina a fare quello che mi rende felice. Grazie Gina per essere stata con noi, per questa bella storia.
Grazie a voi.
Un abbraccio, buona giornata di mare.
Posso dire una cosa? Un lavoro, prendete proprio come il commento, signora mia, sul tram, un lavoro deve dare una qualche forma di soddisfazione, mi spiego, che sia lo stipendio, che siano gli orari, che sia la gratificazione personale perché è il lavoro dei tuoi sogni, quindi magari accetti di avere meno soldi, meno tempo libero, però da qualche parte il lavoro un pochino ci deve dare soddisfazione, o no? O siamo veramente servi della gleba?
No,
ma è giustissimo, il lavoro deve dare soddisfazione, la soddisfazione economica è importante. Non è l'unica forma di soddisfazione. Certo, se devo fare una cosa che non mi piace, ma mi pago 1 milione al mese, ci vado. Anzi, se avete delle proposte, fatemele.
Tutto?
Perché in quel caso, voglio dire, sì, ma 1 milione al mese volentieri. Insomma,
scatenatevi.
1 milione al giorno, poi voglio dire, possiamo andare nell'inimmaginabile. In quel caso la soddisfazione economica compensa l'eventuale sgradevolezza, diciamo, di dover perdere tempo a fare una cosa. In caso, la vita è sempre una via di mezzo, quindi è giusto. Fra l'altro la signora Gina era il classico esempio dell'abbandono di un posto a tempo indeterminato non per aprire una partita IVA, cioè il rischio dell'indipendenza. No, un'altra volta dipendente, ma in una condizione maggiormente rischiosa perché non stabilizzata. Quindi vedete che le gradazioni, le colorazioni del mercato sono molte.
Paolo da Belluno, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Grazie della possibilità di farmi dire queste parole. Noi a Belluno Abbiamo un problema, mi sembra un po' contrario. Noi, io sono un artigiano, offro lavoro a dei dipendenti e comunque ho degli amici che anche loro artigiani, nonché commercianti. Noi non troviamo personale. Noi non troviamo personale, ci sentiamo dire, per esempio, quando offri un posto di lavoro fisso, che conviene stare a casa. Ma perché? Perché magari per quella paga lì io sto a casa. Io a una persona che non so quali qualità può avere, non posso offrire subito una paga elevata. Certo. E questo, a mio parere, è strano. A me è capitato questo inverno di fare un viaggio verso la metà Italia e chiedere anche qua da voi c'è questo problema. Sono andato a Roma, ho chiesto a degli amici, ma anche da voi c'è questo problema, avete problemi a trovare personale? No, da noi non c'è lavoro. No, ma allora c'è qualcosa che non sta funzionando. Questo no, è quello che io non riesco a capire.
In tutta Italia adesso malcontati, sono 350.000 quelli che mancano, malcontati. Le posizioni, proprio diciamo, necessari subito che non si trovano, 350.000. Le posizioni scoperte, che richiedono delle competenze naturalmente, perché non è che uno...
Sì.
Le posizioni scoperte che non si riesce a coprire superano le 500.000. in Italia, e quello è un problema largamente del mondo della formazione. Nell'Italia che cresceva, nell'Italia che si sviluppava e la ricchezza lievitava, il grosso problema non era quanto lei mi paga per venire a lavorare con lei, il grosso problema è essere dentro o fuori il mercato del lavoro, perché una volta che io sono dentro, adesso non so esattamente in quale settore lei fa l'artigiano, ma pensi a tutto il settore della motoristica. Cioè, una volta che sono entrato ho imparato una cosa: se lei continua a non pagarmi molto, io la saluto cordialmente e me ne vado a lavorare da un'altra parte, perché sono entrato nel mondo del lavoro. Mentre se rimango fuori dicendo chi è qua che mi offre qualche cosa di allettante, se no mi alletto da solo, nel senso che me ne vado a letto, e in quel caso difficilmente riuscirò a essere un soggetto vendibile sul mercato. Questa riluttanza a entrare nel mercato del lavoro segnala ricchezza, che da una parte è una bella cosa, e dall'altra però attenzione, perché poi si perde.
Se resti fuori dal mondo del lavoro hai le spalle coperte o dalla tua famiglia o ultimamente, perché va di moda, dallo Stato. 02 25 15 15, vi aspettiamo tra poco, sempre l'indignato speciale.
RTL 102.5, indignato speciale.
378-378-1025, i vostri messaggi, tweet con hashtag indignato speciale. Tantissime storie sono arrivate davvero in questi minuti, le leggete in radiovisione, di tante persone che hanno fatto questo tipo di scelta. Avevano un contratto a tempo indeterminato per diversi tipi di lavori, insomma più o meno retribuiti, più o meno importanti, hanno scelto di cambiare la loro vita. Ne leggo solamente un paio. 27 anni di posto pubblico, dice Cristina, ho rassegnato le dimissioni, ho preso un anno sabbatico, adesso faccio un altro lavoro meglio del precedente. Quindi semplicemente non era una questione di non mi piaceva il posto fisso, ma ho provato a trovare di meglio e ci sono riuscito. Ne leggo ancora un paio, perché ci scrivono: che valore ha il posto fisso oggi senza diritti? So che su questo magari possiamo tornarci, come articolo 18, sicurezza, stipendio dignitoso e orari. Ecco, non è neanche più fisso il posto fisso se queste cose non vengono garantite.
Allora, tra una settimana esatta, 12 giugno, si vota, 5 quesiti referendari dedicati alla giustizia. Ci andrete a votare oppure no? Ne parliamo nella prossima ora. 02 25 15 15. Ligabue, non cambierei questa vita con nessun'altra, su RTL 102.5. Insomma, queste note ci riportano al successo straordinario di ieri. Ligabue a campo volo, 30 anni di carriera riassunti in una notte, riassunti in un giorno. Pensate, 103.000 mi pare fossero le persone che hanno assistito al concerto. C'eravamo anche noi, c'era RTL 102.5, abbiamo fatto molte sorprese, molti brani trasmessi in diretta in radio, in radiovisione. Ieri sera, tornando a Milano, ho assistito ai collegamenti dei nostri due direttori, Angelo Baiguini e Ivana Faccioli, che erano esattamente a pochi minuti dall'inizio del concerto esattamente sul palco. È stato qualcosa, credo, di veramente emozionante.
Ma
per loro.
Ma non ho capito, tu eri fisicamente al concerto?
No, c'era, avevamo molti inviati, tra cui Angelo Baiguini.
Stava tornando, cosa dice Andrea.
Ero in un Cremona a Milano, quello che tu, Andrea, hai fatto molte volte.
Seguendo
il calcio da una serata.
Grande cremonese, e da un po' che te lo volevo dire. Sono molto contento. E, no, ti, se no ti comunque invidio coloro che erano presenti. Liga. Cioè,
e poi quelle persone.
Vasco, Liga, mia. Insomma.
Mamma mia, che spettacolo. Campovolo, avremo modo di parlarne. 10-8 minuti. Allora, chi si offre volontario per un bello spiegone di tutti i cinque quesiti tra Davide e Andrea?
C'è Giacalone che sta scalpitando, ma anche Pamparana è sul pezzissimo. Io vi dico solo due cose, proprio le cose basiche, a voi lascio quelle difficili. Prego, è un onore e un privilegio per voi. Il 12 di giugno, 51 milioni e mezzo di cittadini italiani chiamati a pronunciarsi sui 5 referendum della giustizia promossi da Lega e Partito Radicale. Si vota domenica mattina dalle 7 alle 23. E qui mi taccio. Ah no, è un referendum abrogativo e che non è da sottovalutare, perché per dire sì devi scrivere no, per dire no devi scrivere sì. L'ho spiegato bene?
Mai sempre il 50% probabilità di indovinare. Finiva così il dialogo di era Giorgio Gaber, era il grande Giorgio Gaber.
Infatti di questo bisognerà parlare. Allora adesso entriamo, siccome leggo tanti messaggi, ma in generale lo sentiamo tutti i giorni, io magari non vado a votare perché non ho capito, perché non ho ben compreso e non so che cosa votare. Noi stamattina, prima di entrare nel vivo, di commentare, proviamo a spiegarvi che cosa dicono questi cinque quesiti, a partire dal primo: abolizione della legge Severino. Vedete voi se volete fare pari dispari, se siete, insomma, chi vuole spiegarlo.
Lascio la spiegazione a Davide, perché ne stavamo parlando proprio poco fa nell'intervallo. Allora, vi dico solo che io andrò e voterò convintissimamente 5 sì.
Ok, Davide? Io farò esattamente la stessa cosa, con meno entusiasmo e convinzione, ma lo farò, perché temo che, diciamo così, non siano decisivi per nulla. Ginevra ci scrive, dice, ma i quesiti non sono molto chiari. No, non è che non sono molto chiari, non si capisce niente. Però detto questo, Severino, la legge Severino stabilisce che un amministratore locale, ma anche condannato in primo grado, quindi per la legge, per la Costituzione italiana, non condannato, quindi un presunto innocente, debba essere sospeso dalla sua funzione e comunque non possa ricandidarsi. Io sono favorevole a cancellare questa legge, non perché i condannati debbano potersi amministrare e candidare. Fra l'altro esiste in quel caso un specifico aspetto della condanna, che è la sospensione dei diritti politici. Non è che per qualsiasi cosa tu faccia, diciamo così, poi perdi il diritto di candidarsi, ma perché bisogna fare i processi nei tempi che consentono di cancellare un amministratore disonesto e impedirgli di candidarsi, semplicemente agevolando e velocizzando il processo. Che ci sia una legge dello Stato che stabilisca che possa essere anticipata una parte della pena a una condanna definitiva è una legge che dice che ha già rinunciato all'esistenza della giustizia, quindi è una legge secondo me da cancellare.
Allora, quesito numero 2, scheda arancione, limitazione delle misure cautelari.
La limitazione delle misure cautelari si riferisce in realtà a un aspetto. Oggi noi, diciamo per farla breve, si può arrestare una persona, ovviamente prima del processo, ma per tre ragioni. Perché c'è un concreto pericolo di fuga all'estero, e perché c'è un concreto pericolo di inquinamento delle prove, e perché c'è un concreto pericolo di reiterazione del reato. Attenzione, sono reati di violenza con le armi, con le cose, perché non è che uno diceva che... Sono accusato di aver truffato Pamparana, allora mi arrestate invece, perché se no nelle mole del processo lo ritruffo. E vabbè, ho capito, ma così chiunque ci può andare in galera. Allora, quel quesito si riferisce al terzo motivo, cioè a quello della reiterazione del reato, si possa cancellare. Però anche lì io sono favorevole ad abrogare questa legge e limitare, ma già oggi, se il controllo viene fatto bene, è evidente che in carcere prima del processo ci vai solo nei casi estremi, cioè nei casi in cui ricorre veramente un pericolo concreto e imminente che questo scappi, che distrugga le prove o che ricommetta lo stesso reato di violenza con armi, eccetera, eccetera. Basterebbe semplicemente far funzionare la giurisdizione, cioè avere un controllo serio del giudice delle indagini preliminari o dei tribunali della libertà. Siccome sono colleghi e tendono, diciamo, a coprire l'uno con l'altro, allora uno dice, vabbè, allora limitiamo questa possibilità.
Quando fu fatta la riforma, la prima grande riforma che porta il nome del grande Gian Domenico Pisapia, e non solo lui, ma insomma quello che più citato, grandissimo avvocato, si pensò proprio a questa distinzione, no? Fra una volta c'era il giudice istruttore, certo. Facciamo un esempio, Giovanni Falcone era o un altro, Salvini, che conosce bene il nostro amico Enrico, perché è quello che all'epoca era il giudice istruttore dell'inchiesta, certo. su Calciopoli e sul calcio scommesse a Cremona. Allora, adesso è venuto a Milano. Il giudice istruttore era quello che istruiva tutto il processo. Dopodiché in aula, ricordate il maxi processo di mafia? In aula non si presentava il giudice istruttore, ma il pubblico ministero, cioè il rappresentante della procura. Nei tribunali c'era il giudice istruttore e la procura, ufficio istruzione e procura. L'ufficio istruzione fu trasformato in giudice delle indagini preliminari, che nel momento in cui decide se rinviare a giudizio o meno una persona sulla base delle richieste del pubblico ministero, diventa GUP, cioè giudice delle udienze preliminari. Una cosa un po' complicata che avrebbe dovuto però creare una netta separazione fra quello che era il comportamento. Io sostituto procuratore voglio arrestare Giacalone, io GIP sulla base dei dati che tu mi hai fornito dico no, non solo non è da arrestare ma è da prosciogliere. La cosa però non funziona, non ha mai funzionato, tant'è vero.
Ragazzi, Pamparano è una cultura infinita, io sono, diciamo, più banale. I film con Simenon, col commissario Maigret. Il commissario Maigret pensava sempre ad avere trovato subito il ladro, l'assassino, eccetera. Arrestiamolo. E lui diceva sempre con la pieme in bocca. E chi lo convince, il giudice, ad arrestare, certo. Quello? Dobbiamo trovare, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Perché? Perché il giudice era l'ostacolo a mettere le mani addosso, certo. A qualcuno. Poi arriva il processo. Qui funziona al contrario. Cioè c'è una sequela di magistrati che ti mettono in galera e poi dopo, questi sono numeri, il 50% dei casi dice no, non c'entrava niente. Questo lo sapevo già, il problema è...
Infatti la riforma Cartabia non parla esattamente di separazione delle carriere, cioè io faccio, che cosa voglio fare da grande? L'avvocato, benissimo, faccio l'avvocato difensore, oppure faccio il concorso in magistratura e una volta vinto il concorso in magistratura, se non sono fra la stragrande maggioranza di quelli che sono stati bocciati per questioni di grammatica italiana, decido di fare il giudice, cioè mi siedo sullo scrannone quello più alto, no? Con la toga di fianco i due giudici all'altro, o addirittura se è una corte d'assise con la giuria popolare, oppure faccio il pubblico ministero, cioè quello che fa l'accusa. Tra l'altro attenzione, perché nel nostro sistema il pubblico ministero anche può chiedere l'assoluzione di una persona, può dire... sulla base delle indagini che abbiamo fatto,
è successo molte volte,
esatto, chiedo la soluzione, che non è scontato gli venga data dai giudici. Quella sono due carriere, sono due percorsi, sono due studi, sono due modi diversi di approcciare. Nel nostro paese non è così, cioè io oggi sono giudice e domani posso diventare pubblico ministero o viceversa, ci sono stati tanti esempi. In un colloquio che ebbi anni fa con Luciano Violante, che sapete benissimo è stato presidente della Camera ed è stato anche uno magistrato molto importante, lui mi disse ma in fondo questa distinzione c'è già da anni, cioè non ci sono tanti esempi di movimenti interni tra giudice e pubblico ministero. Presi atto delle dichiarazioni di una persona di grande autorevolezza, con qualche perplessità, perché comunque qualche esempio lo si potrebbe fare.
Qui abbiamo spiegato bene il quesito numero 3, scheda di colore giallo, anche il 3, adesso Andrea, no, cioè non ci starei ulteriormente, no, perché la spiegate bene, separazione delle funzioni. Veniamo al 4, valutazioni sull'operato delle toghe, scheda grigia.
Scheda grigia è relativa al fatto che al Consiglio Superiore della Magistratura, cioè sono i collegi giudiziari, poi tutto confluisce al Consiglio Superiore della Magistratura e ogni 2 anni, se non ricordo male, o 2 o 3 anni, ma credo che sia ogni 2 anni, c'è una scheda di valutazione del lavoro svolto dal magistrato. Sono l'unica categoria che batte quelli che vanno a fare l'esame di maturità, nel senso che hanno un tasso di promozione superiore e che praticamente rasenta sostanzialmente il 100%, anche perché si trattano di valutazioni fra colleghi. Allora l'idea è quella di dire, ma evitiamo di farlo fra colleghi e coinvolgiamo anche per esempio gli avvocati, quindi abroghiamo questa limitazione. Può essere giusto, io ripeto, voterò sì. Il dubbio di quelli che sono contrari è quello di dire, ma che c'entra, l'avvocato è un antagonista. L'avvocato non è mai un antagonista, perché sono due parti dentro un processo. Semmai, voglio dire, è il giudice che è un antagonista di tutti e due, dell'avvocato e del pubblico ministero. Perché? Perché il giudice è il vero potere, che può dare torto, ragione, poi si può ricorrere, ma so. Però insomma si valutano fra di loro. Questo effettivamente non è un elemento di chiarezza, e quindi si può pensare che possa essere un passo in avanti. Sul tema c'è già anche in corso la riforma Cartabia, in maniera un po' più ordinata, devo dire, di quanto non porterà il referendum, ma naturalmente il vuoto che si creerà se dovessero vincere i sì, o anche l'eventualità che vincano i no, cioè che la legge rimanga, non toglierà il diritto al Parlamento di votare una riforma.
Allora Davide, leggo un messaggio: domenica prossima volevo andarmene direttamente sotto l'ombrellone, ma mi hai fatto riflettere, sotto l'ombrellone ci andrò dopo aver votato, quindi insomma questi 10 minuti di servizio potrebbero avere degli effetti buoni. Ultimo quesito a questo punto: scheda verde, elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura.
E qui entriamo proprio a una cosa che riguarda solo pochi. Allora, la norma che va a essere abrogata è esclusivamente l'obbligo di raccogliere da 5 a 20 firme, a seconda di quanto è grande il distretto giudiziario, firme di colleghi per candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi viene cancellato l'obbligo di raccogliere le firme. Quindi io magistrato posso candidarmi anche se nessuno ha firmato a favore della mia candidatura. Fine del referendum. Non è molto entusiasmante, però in qualche modo i proponenti sostengono che questo serva a colpire le correnti, perché le correnti manovrano o hanno la possibilità di raccogliere le firme, e a promuovere le candidature indipendenti. Si può sostenere dall'altra parte che potrebbero moltiplicarle in questo modo le correnti, nel senso che ognuno si fa la sua e si candida, tanto poi il meccanismo di elezione è sempre lo stesso.
Vi posso leggere un messaggio?
Sì,
velocissimo,
certo. Poi andiamo al telefono.
Potete alla fine fare un riepilogo? No, no, andate su RTL
102.5 Play. Qualcuno si è perso la 3, magari no, solo la 3.
No, andate sull'app RTL 102.5 Play, riascoltate. Io non chiedo i due tromboni e riepilogo, no,
ne faremo una versione breve, così non dovete sorbirvi Pigino. Anche tutta la parte dedicata al posto fisso. Allora, andiamo al telefono adesso, fatta questa ampia introduzione, a Lecce ci aspetta Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Antonio, benvenuto. Allora, a proposito, intanto le chiediamo se le va di condividere, se andrà a votare domenica oppure no, che idea si è fatto?
Sì, andrò a votare, io ho sempre votato.
Ok, che idea si è fatto a proposito di questi 5 quesiti che hanno a che vedere con la giustizia, come abbiamo abbondantemente direi spiegato?
Che purtroppo non risolvono nulla, già è un casino la giustizia italiana, con questo andremo ancora di male in peggio, quindi andrò a votare e metterò la croce sia sul sì e sia sul no, accontenterò tutti e due insomma.
No, in realtà non accontenta nessuno.
Annulla la scheda.
Annulla la scheda, vabbè, è una scelta, per carità, il voto è segreto, il voto
sì, perché
lei può scrivere anche viva,
ma no, viva Maria, sì, ma probabilmente intende che magari a due mette sì e agli altri tre mette no, era una roba del genere?
No,
okay. No, metterò no. Io da bravo italiano voto tutte e due perché sono generoso, quindi non sarò avaro nei confronti né dell'uno né del sì e né del no.
Esattamente come stare a casa più o meno.
No perché contribuisce al quorum, signore, contribuisce al quorum, però il suo voto verrà annullato perché se mette sì e no.
Posso dire una cosa importante?
Certo.
Sì, il quesito che diceva che appunto
i magistrati, se sbagliano, come i medici, devono essere puniti perché rovinano la vita di una persona. Facciamo l'esempio di Enzo Tortora, eccetera, eccetera, o altri innocenti, per esempio, che sono messi in galera con prove nettamente, con degli errori madornali, eccetera, eccetera. Se il quesito è così, io votavo seriamente.
Signor Antonio,
se non è così, non risolve nulla.
No, signor Antonio, quel quesito non c'è proprio.
Appunto, per quello io voterò.
Si riferisce forse alle valutazioni sull'operato delle toghe?
No, si riferisce, era uno dei quesiti su cui era stata accolta la
responsabilità civile.
Esattamente. Solo che non è stato ammesso, quindi quel referendum non c'è, quindi non è che è conformato. Però in compenso le do una buona notizia, l'abbiamo già votato.
Esatto.
Perché dopo la vicenda Tortora furono raccolte le firme per la responsabilità civile del magistrato e fu trionfalmente vinto a favore della responsabilità civile del magistrato. Lei l'ha vista? A me è sfuggita. E quindi, perché naturalmente, secondo me anche giustamente, si colpisce il dolo o la colpa grave, non in assoluto, anche, certo. Vale anche per il chirurgo,
certo.
Il chirurgo che ammazza si chiama omicida, il chirurgo che arriva embriaco oppure è una colpa grave o un dolo, l'ha fatto, ci ha messo il filo sbagliato, è una colpa. Si è sbagliato perché nessuno è perfetto e siamo da capo a 12.
Esatto.
Però cosa noi sono partite le assicurazioni e il risultato si è stato neutralizzato. In ogni caso, il 12 di giugno lei quel quesito non ce lo avrà, quindi il problema lì non può mettere né sì né no, non c'è la scheda proprio.
Grazie Antonio, buona domenica.
Grazie a voi, grazie a voi, buongiorno.
Piero da Trieste, benvenuto.
Sì, buongiorno, sono buongiorno. Piero da Trieste.
Prego.
Io non andrò a votare il referendum perché questo tipo di referendum non li capisco. Penso che il referendum va bene, ma per cose dove, non so, come l'aborto è stato, come divorzio. Queste sono questioni che dovrebbero, sulle quali dovrebbero lavorare quelli che abbiamo votato e che lavorano al Parlamento.
Andrea, su questo?
Ma ci sono delle ragioni in effetti. Il problema è che la politica non è mai riuscita a risolvere questo problema e io dico con grande serenità che non è riuscita, soprattutto negli ultimi 30 anni, perché è succube della magistratura.
Piero?
Dovrebbero comunque lavorare i politici, sono quesiti troppo tecnici, ci dovrebbe essere una riforma totale della giustizia e ripeto, su questo dovrebbero lavorare i parlamentari.
Pensi, Davide, sia diffusa questa idea tra chi domenica andrà o non andrà a votare?
Sì, penso che sia diffusa anche perché ha un fondamento. Ma anche un fraintendimento, perché per esempio viene sempre citato il referendum del divorzio e quello dell'aborto. No, in tutto sommato il quesito aveva uno sfondo etico ed era molto semplice. Però attenzione, la legge era già stata fatta.
Sì.
E il Parlamento introdusse il divorzio, legge Baslini-Fortuna. Il Parlamento introdusse l'aborto. I comitati referendari raccolsero le firme contro il divorzio e contro l'aborto, tant'è vero che nacque quella cosa di Giorgio Gaber che citavamo prima con Barbara, per cui se vuoi dire sì devi mettere no, perché se vuoi dire sì al divorzio devi essere contrario all'abrogazione. Però quello, il lavoro era già stato fatto, e questi referendum che avremo domenica 12 saranno invece su cui il Parlamento non ha provveduto.
Comunque io vi invito a leggere la scheda del quesito numero 3.
Sì.
Io faccio fatica a leggere tutto il quesito. Mi auguro che le schede che troveremo poi alle urne saranno molto più grandi, perché saranno, non so, 50 righe, una roba del genere.
Sì, sì,
e poi
sì,
alla fine la gente alla giustizia cosa chiede? Un po' più di velocità e di non aver paura quando finisce in quelle maglie un po' strette da cui non
giusta.
Si sa se si esce con una sentenza giusta.
Allora, grazie Piero, tra poco torniamo al telefono allo 02 25 15 15 e torniamo a leggere i vostri messaggi, sms, whatsapp al 378 378 1025, sempre qui all'Indignato Speciale, state con noi.
RTL 102.5, indignato speciale 10.38, il referendum di domenica prossima sulla giustizia, messaggi 378-378-1025.
Allora, entrambe le parti, insomma, giustamente leggiamo un po' da una parte e un po' dall'altra. Certo. Per semplificare, io vado a votare, chi non ci va poi non si lamenti della giustizia italiana. Un altro dice, meglio delegittimare questa classe politica, dice, non andando a votare delegittimiamo la classe politica attuale, quindi non specifica solamente quella che ha proposto i quesiti. Filippo scrive, la riforma della Cartabia della giustizia è un'inutile presa in giro e i referendum servono a far capire che siamo stufi di questa magistratura da terzo mondo. Alcuni parlano di arroganza della magistratura, qualcun altro scrive, questi sono i soliti referendum italiani, si buttano via soldi per organizzarli e poi non cambia mai nulla.
A Bologna ci aspetta Silvia, collegata allo 02 25 15 15. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a voi di RTL 102.5.
Buongiorno, come ci segui da Bologna stamattina?
Sono a casa, vi seguo dal televisore.
Ok, radiovisione anche tu.
Radiovisione, sì.
Prego.
Allora, io volevo proporre una riflessione sul quesito relativo alla separazione delle carriere. Innanzitutto mi sembra abbastanza intuitivo che io andrò a votare, sono anche abbastanza convinta diciamo del voto che esprimerò. Per quanto riguarda la separazione delle carriere, io volevo dire che in linea di principio trovo assolutamente giusto e assolutamente corretto separare la magistratura giudicante dalla magistratura requirente, proprio perché diciamo sono due funzioni completamente diverse. Però ritengo che anche se passasse questo referendum, quindi in buona sostanza se diciamo vincesse il sì, non ci sarebbe un reale cambiamento, perché la riforma della magistratura deve essere una riforma più profonda, più strutturale. Bisognerebbe, dal mio punto di vista, far sì che ci fossero due concorsi diversi, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, per far sì che la separazione non avvenga al momento dell'immissione in servizio, cioè non che si faccia una scelta irrevocabile all'inizio della carriera, ma che si faccia a monte, prima ancora di iniziare la carriera, cioè prima ancora di fare il concorso, e quindi far sì che la magistratura giudicante e quella requirente facciano sia due organi di autogoverno completamente diversi tra loro. Però mi rendo conto che è una riforma più difficile da realizzare perché richiede una revisione della Costituzione.
Davide, Andrea?
Allora, no, attenzione, la sua valutazione relativa al quanto cambierebbe la faccio mia, ma vale per tutti e cinque i quesiti. Per tutti e cinque, cioè un cambiamento profondo, necessario, eccetera, non c'è per tutti e cinque. Detto questo, noi abbiamo abbracciato con la riforma il processo accusatorio. Il processo accusatorio è quello che, al contrario del processo inquisitorio, la prova si forma in aula, nel contraddittorio fra le parti. Naturalmente l'accusa raccoglie prima i propri elementi e poi davanti al giudice terzo. Ora, nel sistema accusatorio, veramente ragazzi, cioè non è bisogno di studiare penale e procedura penale comparata. I film, il giudice dice gli avvocati si avvicinino, giudice nel film americano, gli avvocati si avvicinino, intendendo l'avvocato della difesa e l'avvocato dell'accusa. E come diceva la signora Silvia, il concetto qual è? Se io sono avvocato, posso essere arruolato dalla procura come avvocato dell'accusa. Oppure, se sono stato nella procura, moltissimi negli Stati Uniti che sono stati nella procura, poi smettono di lavorare per la procura e vanno a fare gli avvocati. Perché del resto era un avvocato già, cioè sempre avvocato.
Rudolfo Giuliani
diventa avvocato di difesa. Ma non erano magistrati. Mentre il giudice appartiene proprio a un altro mondo, non è comunicante. E il giudice, se smette di fare il giudice, non va a fare né il procuratore né l'avvocato. Perché? Perché è proprio un'altra questione. Allora, noi non è che possiamo tenerci questo piede in quattro scarpe per cui sono colleghi. L'unico esempio di colleganza di questo tipo è nel sistema francese. Anche i francesi hanno il Consiglio Superiore della Magistratura unico, eccetera. Però attenzione, il magistrat du parquet, cioè la nostra procura, il procuratore della Repubblica, il pubblico ministero, dipendono direttamente dal ministro della giustizia. Il ministro della giustizia, in Francia come in Germania, può intervenire e dire questo processo non si fa. In Italia questo è assolutamente impossibile perché gli uni e gli altri sono indipendenti. E tutta questa roba nell'insieme è un casotto, una Macedonia immangiabile. Nessuno dei cinque quesiti pone rimedio a nulla di tutto questo.
Silvia, resta collegata con noi, se ti va ti faccio sentire il parere di Federico, che ci chiama invece da Torino. Buongiorno Federico, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Io volevo solo dire che la maggior parte di noi comunque su questo referendum ha molti dubbi ed è difficile da capire. Ci sarebbero stati referendum molto più importanti come il fine vita e sulla cannabis, e lì veramente avremmo potuto cambiare la mentalità italiana. Invece per cavilli burocratici e politici ci siamo dovuti arenare su cose più difficili da decidere noi. Però sul primo referendum, sulla legge Cartabia, quella è intoccabile, non si può toccare.
Silvia, che ne pensi sulla prima parte dell'intervento di Federico, sulle ragioni di chiamare gli italiani al voto su questi cinque temi?
Allora, sicuramente sono temi abbastanza ostici e che non rientrano in quello che è il, possiamo dire, sapere comune. Sono molti italiani non sanno neanche per quale motivo si vota. Forse avere quei siti come quello sulla cannabis avrebbe portato alle urne un numero più elevato di italiani, però diciamo, non so se avete
perché non c'è quel quesito? Lo chiedo a tutti e due, perché non c'è quel quesito?
Perché non è stato bocciato dalla Corte Costituzionale.
E perché? Sì, ok, ma perché? Non lo sa nessuno. Cioè, diciamo.
No, sicuramente c'è stato un problema di ammissibilità nello specifico.
Lei studia giurisprudenza,
È scomodo come referendum, non va bene la
è scomodo?
La no.
Beh, è scomodo. Non può essere bocciato.
No, non è per questo, non può essere bocciato perché è scomodo. Non è,
come
non è
fine vita, è scomodo perché è il mezzo.
No, tutti e due. C'era un messaggio prima che Emanuele che diceva i referendum bocciati da Amato, la Corte Costituzionale. Però, ragazzi, nel sito della Corte Costituzionale c'è la motivazione. Allora, per esempio, inutile che parliamo di tutti quelli che hanno bocciato, perché ci parliamo la mattinata, cannabis. Il quesito era sbagliato. Era sbagliato il quesito, perché tra le cose che abrogavano, che abbiamo messo lì, c'era pure un trattato internazionale. Cioè, si andava in contrasto con un trattato internazionale. Siccome nella Costituzione c'è scritto chiaro che non si può andare al referendum abrogativo né per i trattati internazionali né per le questioni fiscali, per ovvi motivi, diciamo così, e quindi hanno sbagliato a scrivere il quesito. Quelli che sono passati non erano sbagliati dal punto di vista tecnico, ma sono illeggibili, sono incomprensibili. Però siccome la Corte Costituzionale non è tenuta, diciamo, a giudicare l'illeggibilità, quella, quindi non è che sono stati perché è scomodo, che modo di ragionare è? Sono stati perché è legittimo.
Silvia?
Allora?
Sì?
Un'opinione su questo?
Sì, condivido quello che ha detto Giacalone, cioè effettivamente c'è stato un problema di ammissibilità dal punto di vista della Corte Costituzionale, effettivamente andavano ad impattare con un trattato internazionale. Poi ribadisco, io la motivazione specifica non la conoscevo, quindi faccio mia la considerazione di Giacalone.
Silvia, tu ci sembri troppo esperta, però che lavoro fai o che studi hai fatto?
Studia giurisprudenza, studia.
Ho studiato giurisprudenza.
Si sente, hai questa proprietà di linguaggio che non appartiene a nessuno di noi.
Si capisce, inammissibilità, anziché bocciato, è chiaro che... Ma complimenti, giustamente, si dice inammissibile, non brava. Si dice bocciato, giusto.
Andrea?
No, dico brava. C'è un bellissimo messaggio di Fabrizio, lo leggo con gioia. Se la destra pamparana è Giacalone, quindi... Giacalone e Mamaranna sono la destra, è una novità assoluta, votano sì, è evidente che la cosa giusta è votare no. Idee chiare, concetti semplici, molte persone votano, ma cosa vota quel tizio del partito? Sì, no, bene, allora io voto il contrario.
Il Partito Democratico, che credo sia di sinistra, non so, sì. L'opinione del nostro amico non lo conosco, ma insomma, credo il Partito Democratico, il partito di sinistra, ha dato indicazioni per diversi no. Che sia di sinistra o conservativo, che sia di sinistra la conservazione, ma fa parte dei tempi, è bello, sono belli, cambiano, sono coloriti.
Tant'è che Angelo prima ci chiedeva, domanda per Giacalone, lui ha detto che andrà a votare sì, e perché Letta ha detto di votare no?
Perché la pensa diversamente, ma mi pare più che giusto, voglio dire. Cioè, mi pare assolutamente legittimo.
Grazie Silvia, ci salutiamo.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Grazie anche a Federico che ci chiama da Torino, grazie mille.
Grazie, buona giornata.
Buona
grazie.
Domenica, però insomma nessuno ci ha detto no, io non andrò, finora almeno, anche leggendo i messaggi, non andrò a votare perché sarò al mare, sapete.
Aia. La cosa, Enrico, la cosa, che, la cosa che dà più fastidio, almeno a me, perché abbiamo un po' nel merito, abbiamo provato a entrarci, molto complicato, ma insomma ci abbiamo provato. Quello che mi dà fastidio è una serie di soggetti del mondo politico, a destra e a sinistra, che non fanno altro che rilasciare interviste dicendo «Ah, perché tacete sui referendum? C'è la congiura del silenzio sui referendum, bisogna parlare dei referendum». E parlane, stai parlando, parlane, di qualcosa. Il primo che ci ha provato ha sbagliato il referendum, ci ha messo uno che non è neanche stato ammesso. Questa superficialità, questa finisce con l'essere in qualche modo percepita dall'opinione pubblica, no? E questo ha un suo peso. Non è che parlarne, che significa parlarne? Che volete gli spot e mettetele sulla RAI. Sta lì apposta per quello. Ma se uno finisce col... Prima vedevo una televisione, perché qui nello studio abbiamo degli schermi, no? C'era una televisione di un canale privato che trasmetteva una scheda sulla Severino. Dice, riassunto, perché non si può scrivere tutto, riassunto, i condannati non possono ricandidarsi. Sì, ho capito, ma se me la domandi così, chi è che risponde no, i condannati devono ricandidarsi? Ma non è quello il quesito. Allora, anziché dire perché non parlate del referendum, ma perché non mi spieghi tu a uno quali sono e perché chiedi di votare sì oppure no? Guardate che non conviene né ai sì né ai no. Il fronte politico del sì e il fronte politico del no, quindi anche il Partito Democratico, hanno lo stesso medesimo interesse, che è quello che non scatti il quorum. Perché non scattando il quorum, quelli che hanno detto di votare sì potranno dire «Arca miseria, ci sarebbe stata la riforma, il grande rinnovamento, ma non c'è stato il quorum». Non è vero, non ci sarebbe il grande rinnovamento e il grande cambiamento. E quelli del no, siccome sanno che i voti espressi saranno in maggioranza sì, tanto meglio, tanto vale non avere il quorum. Quindi hanno esattamente lo stesso interesse. E infatti non sanno dire altro che «Perché non parlate del referendum? Parlane».
E parlane bene, insomma, nel fare sintesi bisognerebbe trovare una via di mezzo tra le 50 righe, ci diceva prima Barbara, e il bigino, che poi a volte magari sì. Tralascia dei concetti che invece sono cardine. Andiamo a Milano, c'è Andrea, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Prego.
Sì, io volevo appunto sottolineare come questo referendum sia assolutamente non comprensibile, credo, dalla stragrande maggioranza della popolazione, che non abbia una preparazione tecnico-legale, diciamo, o comunque che non sia addentro nelle questioni legislative della giustizia in modo consapevole. Quindi mi chiedo chi fa l'operaio, chi fa il muratore, chi diciamo non ha un'istruzione per poter entrare nel merito di queste questioni, che cosa vada a votare. Allora mi viene in mente che questo referendum è stato voluto in maniera tale che chi comanda in certi quartieri, in certe periferie delle città, diciamo del sud ma anche del nord, e che ha la possibilità di governare questi territori e di far votare quelli che a cui interessa che si voti in un certo modo piuttosto che in un altro. Allora questa è la ragione per cui è stato chiesto questo referendum.
Ma lei è in difficoltà, Andrea, su cosa
questo
votare?
Questo referendum è il sintomo, è la conseguenza del fatto che non c'è un governo, che c'è un governo diviso e un governo
Mi scusi, Andrea, perché non è che si capisca proprio bene cosa lei voglia dire. Si capisce che sta cercando di dire una cosa che non ha detto. Però a un certo punto ha detto segno che c'è un governo. No. Questo è un errore.
Non c'è un governo, che non c'è
no,
un governo.
No, si fermi, non è questione di opinione mia e sua sul governo, è che è proprio una sciocchezza. Il governo non c'entra niente con il referendum, zero. Costituzione alla mano, zero. Tanto più che tra l'altro sono stati richiesti prima che ci fosse questo governo, ma comunque c'entrano zero, totale, zero totale.
No, nel senso che doveva essere una questione dibattuta a livello parlamentare, doveva essere...
E che c'entra il governo? Che c'entra il governo? Il governo non c'entra niente.
Beh, il governo è formato dai partiti, dai rappresentanti dei partiti.
No. Si procuri una copia della Costituzione e magari un articolo al giorno per settembre ce la fa. Sui referendum, i referendum vengono convocati da un comitato referendario che può essere popolare, che può essere composto anche da esponenti politici, ma che raccoglie almeno 50.000 firme valide di italiani, e naturalmente, essendo referendum abrogativi, sono contro le leggi votate dal Parlamento, perché sennò che razza di abrogativo è? Il governo non c'entra niente, non c'entra col comitato che raccoglie le firme, non c'entra con il Parlamento che ha votato le leggi, non c'entra con il quesito se è ammesso che tocca la Corte Costituzionale, non c'entra sull'acconto delle firme perché tocca la Corte di Cassazione, c'entra niente.
Grazie Andrea, dobbiamo salutarci, speriamo insomma nel nostro piccolo di aver aiutato magari anche solo qualcuno ad avere un quadro maggiormente chiaro di ciò per cui saremo chiamati ad andare alle urne domenica. No, dicevamo con Barbara, conviene passare Vito attraverso i messaggi 378-378-1025. Passiamo l'estate sulla Costituzione, sarà un'estate freschissima, ci scrivono.
Giacalone, gli altri compiti per le vacanze, adesso non faccio brutte figure. Costituzione italiana, articolo primo. C'è
chi si porta avanti? Ovviamente, ecco, tipo Barbara che c'è.
L'Italia è una repubblica.
Silenzio. Una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.
Cioè, non solo puoi leggerla, ma puoi anche fartela raccontare.
Te la racconta. Qui è Google che fa tutto da solo. Ripassatela, per favore.
Uno al giorno. Sono 139 articoli. Settembre ci siamo.
Secondo me
ci sono
non
anche
ci stiamo.
Le transitorie finali facciamo proprio. Ma per ottobre ci siamo.
Sì, poi c'è chi scrive. Potete mettere la canzone Non è mai troppo tardi. Grazie. Non so se anche questo sia.
Chiamiamo
il maestro
Manzi.
È uscito anche un romanzo di Celotti. Fondata sul lavoro, che è proprio una storia un po' romanzata del primo articolo della Costituzione, però al nostro amico io gli consiglio il testo originale perché stava abbastanza confuso.
Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Barbara Sala, Enrico Galletti, è tutto, a domenica.
Buona domenica.